che cosa potrebbe essere o dovrebbe essere un codice di diritto con avvertenza anche in riferimento alla tesi di Irti sulla decodificazione.
Natalino Irti, basta dire Irti. L'avvertenza è che non sono competente. Si faccia attenzione, nella Costituzione italiana non c'è un rimando, come ho detto, nell'esposizione precedente EQF 2052, non c'è un rimando al codice civile.
Attenzione, è la tesi epistemica del codice come punta di diamante, lo scrivo. Tesi epistemica del codice come punta di diamante, tra parentesi, vertice della piramide, come punta di diamante dell'ordinamento giuridico. E questo so cos'è, è il diritto oggettivo, cioè l'insieme delle leggi. Allora, e l'età della decodificazione, la tesi di Irti è che non si può fare un codice, il codice è una raccolta ordinata di leggi, perché le leggi sono troppe sparse, troppo specialistiche. Invece la tesi epistemica che avanzo qui è questa: il codice non è più un insieme di leggi ordinato, non è più un insieme ordinato di leggi, cioè quello che viene chiamato codice civile deve essere distinto dal diritto privato. Il codice civile, ora mi ha interrotto la mamma, allora le leggi. Allora, un codice non è una raccolta, non deve essere una raccolta ordinata di leggi. Le leggi sono classificate in base alle discipline che sono all'università: penale, commerciale, civile, eccetera, eccetera. Il codice civile è sbagliato come codice perché raccoglie diversi temi. Andiamo a leggere questi temi. Comunque il concetto che voglio esprimere è che c'è un livello intermedio, un secondo livello tra la Costituzione nelle fonti del diritto, no, e le leggi. Tu dici Costituzione e leggi, e il codice civile è una fra queste leggi. No, tra la Costituzione e tutte le leggi ci deve essere un livello intermedio, il codice. Il codice non è un insieme ordinato di leggi, il codice è il vertice della piramide dell'ordinamento giuridico, cioè la punta di diamante che collega la Costituzione a tutte le leggi e le raggruppa in modo ordinato. Cioè il codice è il sistema di classificazione delle leggi. Quindi il codice civile è sbagliato. Andiamo a vedere gli argomenti del codice civile. Mostrerò come il codice civile è già contro la codificazione, perché non è come lo intendo io, è una raccolta di leggi che trattano di argomenti diversi. Vediamolo. Andavo in camera mia e vedevo mia madre che guardava il televideo, no? Il disastro aereo. Secondo me sono i servizi segreti. Cioè la magistratura deve decidersi a fare un rapporto su questi servizi segreti che attanagliano il genere umano. Perché per il meccanismo perverso per cui loro ufficialmente lavorano per te, dietro le quinte, cioè dietrologia, ti fregano, e se tu sospetti ti danno del paranoico, come appunto mi è stato dato meno, io sono paranoico. Allora andiamo a vedere questo codice civile. Ecco qua, vediamo codice civile, appendice di legge, no, vediamo, non è qui il discorso, dove sono i libri, no? Testo del codice civile 21. No, io voglio la classificazione delle parti in cui è fatto il codice civile. Appendice di leggi usuali. Attenzione, questo è 477, quindi è già finito nel 477, pagina 477, è già finito il codice civile, quindi queste cosa sono queste cose qua? Queste cose qua sono appendice di leggi usuali, ecco la decodificazione, tante leggi, no? E io sono in grado di classificarle in modo ordinato tramite questo vertice, questa punta di diamante. Le leggi usuali sono adozione, anagrafi, artigianato, assegno, assicurazione obbligatoria, autore, banche dati, brevetti e marchi, cambiale. Ecco, la prima classificazione è distinguere gli aspetti civili dagli aspetti economici, per esempio fallimento aspetto economico, lavoro aspetto economico, matrimonio è aspetto civile, e quindi c'è già questa suddivisione. E quindi praticamente quello che ho in testa è che l'uomo vive isolato, quindi leggi per l'uomo isolato, e nel contesto familiare, quindi leggi per la famiglia, ma vive o in una casa o in un condominio, condominio, leggi sul condominio. Quindi praticamente attraverso i bisogni dell'uomo si possono gerarchizzare le leggi. Ecco, questo è un primo modo. Adesso andiamo a vedere un attimo questa, se c'è questo indice, vediamo. Io ho bisogno dell'indice del codice civile per dimostrare che il codice civile è già una raccolta sparsa di leggi. Niente, mi tocca andare a vedere le singole pagine, perché io il codice civile non lo conosco. Vediamo un po'. Vediamo il codice civile. Allora, adesso io ti dimostro che il codice civile è una raccolta di leggi, ciascuna argomento diverso dall'altro. Niente. Fonti del diritto che io ho inserito nella Costituzione, niente, anche questo non va bene. Successioni, diritti reali, ma cosa sono ste robe? Dove inizia? Ma dove inizia? Mi interrompo un attimo. Ecco qua, codice civile, delle persone e della famiglia, libro primo. E inizia con la dichiarazione dell'aborto. Diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Poi proseguiamo. Delle persone e della famiglia. Andiamo avanti. Libro primo. A me interessa il libro secondo. Ecco qua i capitoli generali. Andiamo avanti. Il libro secondo non c'entra nulla col libro primo, attenzione. Ecco qua. Libro secondo, delle successioni. Come si vede, apertura della successione, dell'azione dell'eredità, divieto di patti successori, che non so neanche cosa significa, perché non l'ho studiato il codice civile, nel senso che il discorso è questo, no? Che è facile la tesi di Hirti sulla decodificazione, perché anche il codice è decodificato. Raccolta ordinata di leggi, non è vero? Delle persone, della famiglia e poi delle successioni. Sì, c'è un collegamento, ma poi, dopo le successioni, abbiamo della proprietà. Della proprietà. Capisco che c'è un collegamento, ma non è così che farei io. Della proprietà. È tutto diverso da quello che ho in mente io. Se parliamo dell'uomo, iniziamo a parlare dei bisogni dell'uomo e circondiamo l'uomo di funzioni di appagamento di questi bisogni. La successione è una parte dei bisogni dell'uomo. La proprietà è già qualcosa che ha a che fare con l'economia. Delle obbligazioni, e qui parlavamo delle persone, delle famiglie, adesso andiamo a parlare delle obbligazioni. Vediamo, derivano da un contratto, e qui parliamo già di questioni debitore e creditore, parliamo di questioni economiche. Questo dovrebbe rientrare in un diritto economico. Questo è un libro, no? Libro quarto. Vediamo il libro quinto di cosa tratta. Ecco qua. Del lavoro. Quindi non si può sostenere che il codice civile è una raccolta ordinata di leggi. Questi sono argomenti diversi l'uno dall'altro. Del lavoro. Dalle persone al lavoro. Il lavoro è un tema economico. E questo, quindi io in questa cosa qua che ho creato in un giorno e mezzo, no? Andiamo un attimo alla pagina 1484. Ho messo sotto che il lavoro appartiene ai diritti economici, e la famiglia, il libro primo è, mi pare, delle persone della famiglia, no? Delle persone della famiglia, appartiene ai diritti civili. Quindi due libri diversi, società, del lavoro, società, del lavoro anche prima, la società, sì, no, del lavoro e poi del lavoro, società, poi del lavoro di nuovo, della tutela dei diritti, cos'è questa cosa qua? Libro sesto, della tutela dei diritti, i contratti che si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Vediamo, questo è il libro sesto, disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Vediamo, della tutela dell'impresa, delle persone, della famiglia, delle società. No. Allora, il codice civile è una raccolta tutt'altro che ordinata di leggi. All'interno di ciascun libro si ha uno sviluppo ordinato, ma sono libri che trattano di argomenti differenti. Perché io prima, quando parlo dell'uomo, prima di andare a parlare della successione e della proprietà e del lavoro, parlo di altre cose. Quest'uomo ha da mangiare, ha una casa, ha degli affetti, gli sono garantiti supporti morali, cioè l'uomo deve essere circondato di diritti, e non ci mettiamo a parlare subito di proprietà, di successione, di queste cose qua. Quindi io interpreto il codice come il punto di congiunzione tra una Costituzione e il sistema delle leggi. Quindi un concetto diverso di codice, un concetto di codice che mi consente di risolvere la questione di Irti sulla decodificazione. Le leggi sono classificate in modo facilmente ordinato, una cosa è l'economia, altra cosa sono i diritti civili. Andiamo a prendere per esempio, mi pare di dire cose di sostanza, andiamo a prendere per esempio la Costituzione epistemica, questa cosa qua che mi sono inventato, attenzione. Ecco qua, sappiamo che nella Costituzione italiana ci sono i rapporti etici, eccetera, eccetera. Io ho inventato, ho prodotto 12 rapporti, che sono modi per classificare il diritto: civili, etici, sociali, economici, politici, culturali, religiosi, militari, imprenditoriali, internazionali, gerarchici, planetari. Quando tu hai un sistema coordinato di classificazione, prendi tutte le leggi e le classifichi in base a questo sistema. Il sistema ovviamente dipende da un centro unitario, il codice, il vertice della piramide, la punta di diamante, e quindi il corpo del diritto è gerarchizzato. Questa è la mia concezione. Quindi io sì, ti riscrivo il codice, ma non ho bisogno di competenza per farlo, perché quello che ho in mente è tutt'altra cosa rispetto a quello che si intende. Per intenderci, il codice civile io non ho competenza, perché sono leggi vere prodotte da legislatori su cui studiano i professori di universitari di diritto, quindi persone competenti, e io non ho voce in capitolo. Quello su cui ho voce in capitolo, cioè la creazione filosofica, è di un codice che, stando tra la Costituzione e le leggi, mi consente di fare qualcosa che non è mai stato fatto. Come dicevo alla procedura di comparazione davanti al professore che mi interrogava, quello di Bologna, che mi diceva: quindi tu interpreti appunto questa storia dei bisogni. Sì, il rapporto tra bisogno, tra diritto e bisogno. Cosa intendo per bisogno? Intendo dire che l'uomo è l'espressione e il centro unitario di un insieme di bisogni. Questi bisogni sono in sistema, come messo in luce dalla piramide di Maslow. Bisogni fisiologici, espletamento delle funzioni fisiologiche, cibo, igiene, eccetera, e bisogni superiori nel senso psicologici, non direi spirituali, didattica, studiare, lavorare, lavoro intellettuale, lavoro manuale. Ecco, una volta che io vado a definire tutti i bisogni, cioè l'uomo ha bisogno di questo, non è che la donna, questo è un esempio importante, questo è un esempio importante, non è una metafora, la donna non partorisce in strada, la donna partorisce in ospedale e un tempo partoriva in casa. Il bambino partorito muore se non riceve supporto. Si tratta di capire che ogni essere umano, se non riceve supporto, muore, Questi sono i bisogni e lo Stato deve appagare questi bisogni. Tra tutti questi bisogni, espressione dell'etica, il concetto epistemico secondo cui il diritto è una restrizione a carattere coercitivo dell'etica, cioè io prendo i bisogni tutelati con la forza della legge. La decisione è politica, ma anche giuridica, giurista, giuridica, la scienza del diritto, che nell'ambito dell'episteme, queste cose le dico io, le dicono i filosofi del diritto, ma io senza conoscere la filosofia del diritto le ho espresse e non ho mai lette da nessuna parte, non come dice Kelsen, la scienza del diritto della forma, ma la scienza del diritto anche con riferimento ai contenuti. I contenuti non li decide solo la politica, come intende Irti, incanalando le ideologie nei nomodotti, ne decide anche il giurista, perché il professore di diritto non è solo colui che cura la forma del diritto, ma sa anche quali sono i contenuti. Il politico è colui che strutturerà questi contenuti in termini di mediazione, perché sappiamo il rapporto tra bisogni primari e secondari, alcuni uomini interferiscono tra i due tipi di bisogni, nel senso che il ricco e contento si può far star male il povero, cioè interferisce con i bisogni primari. Qui c'è in mezzo l'apocalisse, col cavolo, c'è in mezzo la politica, la mediazione. Mi si è inciampata la bocca. Ecco, no? Non era un lapsus freudiano. Ecco, questa è la concezione epistemica. Ecco, quindi quando io nel paragrafo 1484 elenco i diritti, in realtà sto elencando bisogni. Vita, verità, pace, libertà. Come si traduce? E questi sono questa punta di diamante del codice gerarchizza il sistema delle leggi. Per esempio, cosa intendo per verità? Cultura, istruzione. Quindi la parola verità io la circondo di bisogni e li trasformo in diritti. Pace, argomento correlato sia con la vita che con la sicurezza. Per esempio, perché potrebbe essere espressione di diritto l'amicizia? L'amicizia, cioè, ecco, vedi, il concetto è questo, no? Un concetto. L'amicizia è un bisogno, io ho bisogno di amicizia, non puoi imporre che il bisogno di amicizia gli devi dare l'amico, non puoi imporlo, ma questo non significa che deve essere escluso dal corpo del diritto. L'esempio ce l'ho, bisogna vedere se è un esempio che ha rilevanza giuridica. Quella persona, quel giovane che io conoscevo negli anni 90, che mi è parso fosse stato isolato, dopo qualche anno aveva la faccia da pazzo, cioè l'assenza di relazioni sociali fa impazzire l'uomo. Quindi l'amicizia non è un bisogno da tutelare con la forza della legge, ma se l'uomo non ha un contesto di relazioni sociali impazzisce, e allora qui c'è una questione giuridica di protezione dell'uomo.